Breve assenza per prender moglie. Ottavio comprese che non era ancor giunto il momento di liberarsi di Marcantonio, anche credette che potesse essergli utile. Cominciò col vincere Sesto Pompeo, che era padrone del mare, e s'intese col vinto. Poi si incontrò con Marcantonio. C'era anche Lepido. Il triunvirato sedette al completo sul promontorio Miseno. S'accordarono e, dopo alcune notti di orgia, tornarono tutti e tre a Roma. Per cementare ancor più l'accordo, Antonio sposò Ottavia, sorella di Ottavio, vedova di Caio Marcello. Saggia e pulcherrima era Ottavia, una matrona di nobil cuore e di allettevolissimo aspetto, la vera sposa romana. Di lei uno scrittore fiorito, che dal latino traeva stile e modo di disporre il pensiero, scrisse nell'anno 1864 in un'opera di gran mole sulle donne notevoli d'ogni tempo. Gentile e modesta, ella sapeva compiangere col sorriso sulle labbra, alleviare il peso della gratitudine con la grazia del beneficio. Assumeva spontanea il possente uffizio dello educare, visitava i miseri, non per pompa né per voglia di vanità, ma per spirito di pace. Credeva opera celeste il tergere le lacrime umane. Diceva che col medicare i dolori altrui si acquista una bellezza su cui nulla possono gli anni. Era una donna onesta, merce insolita. Troppo poco per Antonio, per quanto avesse per lui il pimento della novità. Ma, comunque, durante alcuni mesi fece mostra di amarla. Forse anche il genere sconosciuto gli piacque. Aveva per sempre nel sangue il ricordo di Cleopatra, però, e della vita tanto dissimile da quella di Roma, che con lei conduceva ad Alessandria. Un gran desiderio, ardente come fuoco, lo consumava. Quella donna gli era necessaria. Farla venire a Roma non osava, naturalmente. Non era Cesare, lui, e ben lungi dal diventar dittatore. Ottavio gli stava alle coste. Avevano liquidato facilmente Lepido, che s'era avvelenato, dicevano. Rimasti in due, erano troppi e troppo pochi. Un triunvirato senza un membro e un tripode senza un piede deve cadere. Due uomini non possono reggere un governo, né piccolo né smisurato, o uno solo o molti. Per reggersi avrebbero dovuto di nuovo spartirsi il mondo, due fette per l'appetito di ognuno. Poteva avvenire che poi uno desiderasse il festino dell'altro, ma intanto era una soluzione. Inoltre, i parti s'eran fatti sempre minacciosi. Marcantonio, come maestro dei cavalieri, aveva mandato il suo legato Ventidio a combatterli e costui li aveva vinti in alcune piccole battaglie di frontiera. Ma non bastava. Allora Antonio assunse il comando delle legioni e partì per la Grecia accompagnato da sua moglie. Non avrebbe avuto gran desiderio di condursela dietro, ma dovette. Del resto, ad Atene se ne sarebbe liberato. La lasciò, infatti, all'ombra del Partenone e mosse verso la Siria. Campagna quant'altra mai disgraziatissima. L'effeminato capitano non aveva più nerbo per imporsi in una battaglia. Un po' egli conduceva le azioni di guerra stancamente, oramai tutto preso dall'esteriorità e cedendo ad ogni invito occasionale mosso ai suoi sensi. Un po' la fortuna gli si era voltata. La sua stella era in declino e nulla più poteva arrestarla. Doveva andare a spegnersi nel mare. I parti ruppero le sue falangi, gli decimarono le legioni, lo inseguirono, riducendo Fuggiasco in Fenicia coi resti dell'esercito. Antonio comprese l'irreparabilità del disastro. Da Roma, Ottavio inviò un altro esercito. Contro i parti, soltanto, o contro lui? Antonio sentì che la sorte di Crasso gli incombeva. Occorreva cedere o, di nuovo, fuggire. Dove? Certo, se fosse tornato a Roma, Ottavio non gli avrebbe ancora dichiarata guerra aperta. Per amore della sorella avrebbe tesa un'altra volta la mano a colui che oramai non gli incuteva più timore. Da Atene, Ottavia gli inviò messi perché tornasse. Essi giunsero in Fenicia quando Marcantonio ne era già partito. Cleopatra era andata a prenderselo e per sempre. Questa volta la regina d'Egitto voleva giocare la sua carta decisiva. Forse amava Antonio, la bruna regina dalle mille seduzioni, ma di più amava se stessa e il suo potere. Il romano doveva servire a renderle il trono fulgido. E servì, infatti, a darle un'altra effimera ebbrezza di potenza. Essi vissero quei loro ultimi anni di vita in una vera frenesia di grandezza. Furono folli e vollero soprattutto apparire inimitabili. Ottavia, reietta sposa, se ne tornò a Roma. Ottavio fece dichiarare la guerra non contro Antonio, che egli mostrava di sdegnare, ma contro Cleopatra, regina degli Egizi. E così, per la prima volta, il nome di una donna risuonò dal Senato per tutto il vasto impero dei Romani.